Magari.
Magari.
Il mondo com'è?
E come potrebbe essere?
Un saluto agli ascoltatori della Radio Vaticana Italia da parte di Luca Zuran al microfono. Ringraziamo Roberto Colangeli in console per la parte tecnica che ci aiuta a mandare in onda questo nuovo appuntamento con Magari, il mondo com'è e come potrebbe essere, rubrica settimanale che si occupa di sviluppo e cooperazione internazionale in onda sulla Radio Vaticana. Quest'oggi torniamo a parlare di un anniversario importante, lo abbiamo fatto negli anni scorsi, continuiamo a farlo, è estremamente importante, parleremo soprattutto di memoria. Molti di voi, collegando le date, avranno già compreso che parliamo della 22esima, in questo caso, giornata della memoria per il genocidio in Ruanda. Il 7 aprile del 1994 cominciò quello che poi per circa 100 giorni divenne un genocidio che portò la morte, secondo le cifre più aggiornate, di 1 milione circa di morti proprio in questo paese nel cuore dell'Africa, un paese che confina a ovest con la Repubblica Democratica del Congo, a nord con l'Uganda, a est con la Tanzania e a sud con il Burundi, un piccolo paese di circa 11 milioni e mezzo di abitanti, dalla posizione estremamente strategica, dalla situazione anche delicata. Basti pensare che proprio in questo periodo paesi come il Burundi soffrono una situazione politica di cui spesso ci occupiamo proprio anche qui alla Radio Vaticana, estremamente fragile, quindi tuttora una situazione difficile. Ma dal 1994, quindi da questo momento agghiacciante, in soli 100 giorni questa quantità incredibile di morte, oltretutto uccisi in maniera estremamente sanguinaria con macete per lo più. Ebbene, che cosa è successo da allora? Quale situazione vive il Ruanda oggi? Politicamente sappiamo che proprio di recente, ne abbiamo anche parlato, un referendum popolare ha approvato la riforma della Costituzione. L'attuale presidente Paul Kagame avrà modo di presentarsi anche per un ulteriore mandato. Noi abbiamo la possibilità oggi, grazie alla nostra gradita ospite, di entrare proprio all'interno della società ruandese, da un lato per capire quanto sia importante oggi, 22esima giornata della memoria, ecco, quanto sia importante la memoria per una effettiva pacificazione, e soprattutto cosa si sta facendo per evitare che una simile tragedia abbia la possibilità anche in forma minore di ripresentarsi. Allora, per parlare di tutto questo, noi ci siamo collegati con una giornata che è stata vissuta proprio pochi giorni fa qui a Roma in occasione di questo importante anniversario. Grazie alla presenza con noi quest'oggi in studio della rappresentante della comunità ruandese in Italia, Marie-Claire Safari.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Cosa significa innanzitutto, Marie-Claire, memoria oggi in Ruanda?
E la memoria oggi ci porta a ricordare i nostri che sono morti e ci ricorda anche a sensibilizzare le persone a non rifarlo mai più, al mondo intero, a far sì che non accada mai più in nessun angolo del mondo. E quindi noi stiamo vivendo dal 7 aprile questo lutto nazionale che ci porta alla ricostruzione proprio del tessuto sociale anche di ognuno di noi, sia in Ruanda sia chi vive anche all'estero come noi che viviamo in Italia. E quindi ricordiamo, e ricordiamo anche il mondo, anche e soprattutto le generazioni future, ciò che è successo, raccontiamo ciò che è successo e facciamo sì che loro imparano dalla storia e evitiamo che questo accada, non accada mai più in nessun angolo del mondo. Quindi è molto importante ricordarsi, ma nel costruire la persona, nel raccontare ciò che è successo, e soprattutto in quest'anno abbiamo come tema, che è stato dato dalla Commissione Nazionale di Lotta contro il Genocidio, la lotta contro l'ideologia genocidaria. Quindi ricordarci che la causa di questo genocidio è dovuto al mantenimento di questa ideologia che ha diviso il popolo ruandese. Adesso dobbiamo ricordare che adesso è il popolo che deve lavorare sulle proprie forze e sui valori, sulla propria cultura per la ricostruzione e quindi evitare questa ideologia che si può un'altra volta ritornare, quindi allontanarla, perché parlandone le persone si rendono conto sano di quello che stanno che può succedere, perché è già successo. E quindi ricordare anche le persone che questa ideologia, la maggior parte ci troviamo anche di fronte al negazionismo, e quindi dobbiamo parlarne e sempre nel ricordare che può succedere, purtroppo è già successo, però dobbiamo evitare che questo accada, non accada mai più.
Ecco, Marie Claire, tra l'altro coloro che sono nati in coincidenza con il genocidio subito dopo oggi hanno 20 anni o addirittura anche qualche cosa in più, quindi ormai il tempo sta passando, da qui anche i rischi di una perdita facile di memoria e magari anche di opportunità per i negazionisti, lo abbiamo visto anche in altre situazioni storiche. Ebbene, a proposito di quello che poi può essere testimoniato rispetto ai giovani che non hanno vissuto sulla propria pelle effettivamente quanto avvenuto, parliamo allora anche del paese di oggi. Giustamente si ricordavano questi nomi che evocano, per chi magari si ricorda quelle notizie tragiche, Tutsi, Hutu. Oggi in Ruanda questa divisione ha ancora senso? Esiste?
In Ruanda in questo momento si sta lavorando su tutti i fronti, quindi si sta lavorando anche sul fatto che siamo ruandesi, sull'unità nazionale, proprio sull'appartenenza, sulla dignità di essere ruandesi. E quindi essere ruandesi non è facile, essere ruandese non è facile perché? Perché ci portiamo questa storia che ci pesa, però se ci ricordiamo i nostri valori, la nostra cultura, sappiamo da dove veniamo, quindi quando sai da dove vieni riesci anche a sapere dove vuoi andare, e quindi ricordarci che siamo ruandesi e che non siamo più né Hutu né Tutsi né no, siamo ruandesi, che abbiamo i valori che ci distinguono dagli altri e che dobbiamo far sì che nessuno usa più questa terminologia per dividerci.
In questo senso, quanto è difficile in un paese piccolo effettivamente come il Ruanda, con una storia recente tragica come quella che evidentemente deriva dal genocidio, riuscire ad arrivare effettivamente ad una pacificazione, a un andare avanti insieme, né più vittime né carnefici, ma andiamo avanti come paese unito?
E il nostro presidente e il nostro governo ha lavorato sui valori, partendo dall'unità, dalla responsabilità di noi ruandesi di costruire, di aiutare a costruire il nostro paese e anche nel preservare tutto ciò che si è riuscito a costruire fino adesso, perché nel paese ci sono le vittime che sono i sopravvissuti, quindi il paese è stato costruito sulla base di queste persone, e quindi bisogna essere anche in grado di valorizzare queste persone e ridargli la dignità, perché sono ruandesi e tutti hanno il diritto di vivere serenamente come ruandesi.
Il Ruanda, che era un paese prettamente agricolo, oggi vede molti più settori in rapida evoluzione, la riapertura al turismo, l'ambito dei servizi. Insomma, se uno va oggi in Ruanda, che cosa trova come paese?
In Ruanda viene anche chiamato il paese dalle mille colline, quindi quando si va in Ruanda abbiamo anche un'apertura al turismo, abbiamo anche la lotta contro la corruzione, abbiamo la sicurezza in tutto il paese. In Ruanda puoi viaggiare di giorno e di notte in sicurezza, nessuno ti dirà mai niente dall'inizio alla fine, quindi anche noi, il governo ci dice come and see, vieni a vedere. Noi che viviamo fuori dal paese, ci sono questi programmi che ci dicono come and see, vieni a vedere il tuo paese come è cambiato, vieni a vedere. E quindi anche noi andiamo a vedere e anche noi chiediamo agli amici nostri italiani di venire a vedere Ruanda come è cambiato, che si può vivere in Ruanda. Anche noi stiamo lavorando per tornare a casa.
Tra l'altro, ecco, A questo punto, visto che stiamo anche parlando delle opportunità che il Ruanda offre oggi, vogliamo ricordare che è uno dei pochissimi paesi dove si può vedere il famoso gorilla di montagna tra le tante realtà delle foreste incontaminate e originarie, di fatto, come raramente se ne possono vedere. Insomma, è un paese che pur nella sua piccola superficie offre moltissime possibilità anche di varietà in termini di bellezze ambientali e non solo. Questo per dire che cosa rappresenta in termini di ricchezza. Facciamo però un passo indietro. Io qui di fronte una giovane donna ruandese che però in qualche modo ha un ricordo di quei momenti che hanno portato la propria famiglia a decidere, no, di andare via dalla regione stessa. Che cosa ha significato per la famiglia, in questo caso la tua famiglia, andar via, lasciare a causa di eventi come quello che poi è stato la base del genocidio?
E ha significato migrare già dai nonni, abbiamo cominciato a migrare e quindi anche noi ci siamo trovati fuori dal paese e i miei nonni sapevano che non potevano rientrare a casa loro e quindi hanno vissuto anche loro in Burundi. E però adesso abbiamo la possibilità di tornare, quindi sapere che tutti i ruandesi hanno la possibilità di tornare a casa e di vivere in Ruanda e di aiutare allo sviluppo di questo paese e quindi di non sentirci più rifugiati o migranti, quindi sappiamo che abbiamo anche adesso la nostra casa dove possiamo sentirci sereni e tranquilli, vivere serenamente e con i nostri figli che torneremo a casa. E poi si sta lavorando anche sul ruolo della donna. Anche la donna può lavorare, partecipare sulla crescita sociale anche del paese, anche ad avere degli impegni istituzionali. Abbiamo al Parlamento il 75% sono donne. E quindi questo è una rivincita, un ridare la dignità alla donna che nel genocidio, la violenza sulle donne è stato utilizzato come arma da guerra, quindi sono tutti processi che si stanno facendo per far sì che per dare dignità a tutti, soprattutto alle donne, alle mamme che hanno sofferto e che si portano questo peso, però che hanno fatto sì che il paese ricomincia, quindi ricostruire sulle ferite, su questo dolore, però guardando avanti, perché dobbiamo vedere lo sviluppo del paese.
E a proposito di guardare avanti lo sviluppo del paese, anche magari stando in Italia o comunque diciamo creando un ponte tra Italia e Ruanda, come rappresentante della comunità ruandese in Italia, innanzitutto qual è la dimensione stessa della comunità? È una comunità importante quella dei ruandesi che si trovano in Italia e qual è la vostra azione proprio per far sì che da un lato si ricordi la memoria e dall'altro si doni anche a coloro che magari non conoscono un'immagine del Ruanda corrispondente a quello che il Ruanda è oggi?
Allora, adesso la nostra comunità siamo in tutta l'Italia, siamo 500 persone. Noi stiamo lavorando anche noi sull'unità della comunità, su consolidamento anche per noi per conoscerci, perché tanti siamo al nord, al sud dell'Italia e anche interrogarci su che cosa possiamo fare come i ruandesi che viviamo qua in Italia e come che cosa possiamo fare come comunità che siamo comunità ruandese che siamo qua in Italia per aiutare anche il nostro paese, quindi essere cittadini attivi sia ruandesi che vivono sia in Italia che anche nel mondo intero, quindi siamo in contatto con altre diaspora, vediamo gli altri come lavorano, quindi anche noi vogliamo essere utili, quindi attivi allo sviluppo del nostro paese e anche siamo ambasciatori. Ognuno di noi è ambasciatore del Ruanda, quindi e spiegare agli italiani ciò che è successo, ma raccontando la storia vera, e anche creare questo ponte come ruandesi che spieghiamo e anche diamo la situazione attuale del paese, soprattutto avere dei rapporti anche le istituzioni italiane.
Istituzioni e anche scuole. Voi, per esempio, nella giornata che ho ricordato a inizio trasmissione, quella dell'8 aprile, proprio qui a Roma, avete coinvolto le scuole stesse. Una giornata molto importante che ha visto evidentemente Marie-Claire Safari coordinare questa giornata, ma non a caso coadiuvata anche da realtà ruandesi e italiane in Italia. Vogliamo dire qualcosa di più rispetto a questa importante giornata, Marie-Claire?
Ci sono stati gli allievi, gli studentesi dei licei che sono venuti, quindi due licei, il liceo del Kennedy e il liceo artistico statale Ripetta. Siamo stati contenti perché ci hanno inviato i ragazzi, perché dobbiamo parlare alle future generazioni, perché devono sapere ciò che è successo, perché sembra che è successo in Ruanda e che qua in Italia non li riguarda. Invece siamo tutti coinvolti a tutto ciò, a tutte le guerre che succedono, perché dobbiamo essere informati soprattutto sui processi che innescano queste tragedie umane. Siamo quindi, parliamo ai giovani per portarne a preservare la dignità umana. Siamo proprio dobbiamo proteggere la dignità umana dell'essere umano, perché ci dobbiamo riconoscere come esseri umani.
E qual è stata la reazione, in particolare dei giovani, degli studenti italiani, alle parole tue e degli altri relatori che hanno partecipato a questa importante giornata?
Hanno fatto tante domande e soprattutto siamo stati anche aiutati anche dai professori, perché anche i professori li hanno prima preparati per venire ad ascoltare, quindi erano disposti ad ascoltare e avevano già avuto un po' di informazioni, quindi hanno assistito, quindi hanno ascoltato in modo attivo, senza soltanto stare lì e come se perdessero il tempo. Invece erano molto molto attenti e questo ci ha fatto molto piacere, perché ci siamo resi utili, quindi vuol dire che abbiamo stimolato, abbiamo lanciato un sasso in cui sono i ragazzi e vengono stimolati ad informarsi soprattutto. Noi abbiamo il ruolo di, io come rappresentante e anche come comunità, abbiamo il ruolo di informare i giovani anche al mondo intero, perché tutti questi avvenimenti di commemorazione stanno avvenendo nel mondo intero, iniziando in Ruanda, e quindi c'è stata tutta un'organizzazione, perché vogliamo far sapere al mondo che può succedere a ognuno di noi. Non è successo soltanto in Ruanda, ci sono state altre situazioni che si sono successe in Bosnia, e quindi dei stessi meccanismi, quindi riconoscere i meccanismi per far sì che, conoscendo questi meccanismi che portano alle tragedie del genere, che non accadano mai più. E quindi noi come comunità siamo portati a spiegare ai giovani soprattutto la verità, a dire la verità, perché non si può sempre essere portati dal negazionismo a raccontare la storia come non è andata, perché purtroppo ci troviamo ad esprimere il dolore. Noi ringraziamo a tutti gli amici nostri che ci ascoltano, a tutti gli ascoltatori, perché accolgono il nostro dolore, e quindi quando trovi le persone che accolgono il nostro dolore ti aiutano ad aprirti, e quindi quando c'è l'apertura vedi che anche l'ascolto è attivo, non è soltanto un ascolto passivo, quindi c'è uno scambio. C'è un confronto, e quando c'è il confronto c'è la crescita. Quindi aiutateci a parlarne, aiutateci soprattutto a parlare con i giovani, con le future generazioni, per far sì che questo non accada mai più.
E noi non possiamo far altro che aderire alle parole di Marie-Claire Safari, ringraziandolo, quindi la rappresentante della comunità ruandese in Italia. Grazie ancora Marie-Claire, tanti auguri a te e buon lavoro.
Grazie mille Lucas e grazie a tutti gli ascoltatori.
E per quanto riguarda la puntata odierna di Magari, la potrete ritrovare come sempre sul nostro sito internet, le www.radiovaticana.va/105. Appuntamento con Magari la settimana prossima, e per il momento da parte di Lucas Duran un buon proseguimento di giornata e di ascolto con i programmi della Radio Vaticana Italia.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They're like much more than I ever knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.